Ok, io inizierei la lezione. Avete visto che ho messo online quel task? Quando arriveremo a parlare delle strisce, vi spiego cosa ho in mente di farvi fare. O forse se, iniziamo già a aprirlo per vedere di che si tratta. Appunto, quello che vi ho messo online è il protocollo preso dai materiali e metodi dell'articolo, che oggi comunque vedremo a un certo punto quando parleremo di questa tecnica. Quindi questo è il protocollo come si trova nell'articolo. E vedete che in questo articolo parlano di una piastra che si chiama Lab Tech Chamber Slide, eccetera, eccetera. Quello, se voi vi trovate nel laboratorio di tesi a dover utilizzare questa tecnica e non avete questa piastrina, dovete riuscire in qualche modo a inventarvi un protocollo, cioè capire quali sono i volumi, quante cellule dovete piastrare, tenendo conto della piastra con cui state lavorando. Quindi la prima cosa che dovete fare è capire l'area di queste piastrine, perché adesso poi vedremo i vari passaggi, ma a un certo punto su queste piastrine bisognerà fare delle strisce, bisognerà a un certo punto piastrarci sopra delle cellule e qui mi dice che devo mettere 350.000 cellule per pozzetto e più avanti mi dice che devo piastrare sopra queste strisce 10 alla 5 cellule per pozzetto. Allora bisogna riuscire a trovare informazioni online sull'area di queste piastre e poi potete decidere di fare l'esperimento. Io adesso nel sito ho scritto una piastra da 10 cm, potete decidere di fare l'esperimento su una piastra da 6 cm di diametro. Dovete calcolare l'area di questa piastra e quindi capire quante cellule dovete mettere su questa piastra. E nello scrivere il protocollo dovete tener conto dei tempi, come se voi foste in laboratorio e voleste programmarvi questo esperimento, quindi decidere che giorno piastrate le cellule, che giorno le trasfettate con la GFP, che giorno le trasfettate con la RFP se si utilizza l'RFP o se le colorate con un colorante vitale. Tenete conto che le trasfezioni transiente di solito si fanno 48 ore prima. Quindi se decidete di utilizzare la GFP per colorare una delle due popolazioni di cellule, nel protocollo dovete immaginare, non so, che giorno 1, giorno 2 trasfettate con la GFP e quindi scrivere il protocollo come se voleste farlo voi. Quindi non così concentrato come un protocollo che si trova nei materiali e metodi degli articoli, ma un protocollo immaginato giorno per giorno come se dovesse realizzarlo voi in laboratorio. Comunque oggi spiegando poi il protocollo vi faccio vedere i passaggi che abbiamo provato anche noi a farlo, per quello vi dico di provare a dedurre questo protocollo e anche noi abbiamo dovuto in qualche modo mettere a punto un protocollo adeguandolo al tipo di piastre che utilizzavamo. Adesso torno all'articolo, poi semmai tra un argomento e l'altro ritorniamo al protocollo che dovete pensare di scrivere. Perché appunto nei materiali e metodi degli articoli ci sono spesso le informazioni, ma non sempre sono così chiare, oppure molto spesso rimandano ad altri articoli. Ad esempio, appunto, a volte si parla di qualche costrutto e si dice abbiamo usato questo costrutto e citano un articolo. Allora io vado a cercare l'articolo e anche in questo articolo ne citano uno precedente. E quindi sembra, insomma, si rimbalza da un articolo all'altro finché finalmente non si riesce a trovare l'informazione vera e propria. Ed infatti ho provato a mettervi, anche se non dovete scrivere protocollo, ho messo anche il protocollo dell'esperimento che abbiamo visto l'altra volta. E anche qui si fa riferimento a materiale online che bisogna andare a scaricare, perché spesso negli articoli, appunto, una volta tutte le informazioni erano concentrate all'interno dell'articolo, adesso molto spesso molte informazioni vengono messe nel cosiddetto materiale supplementare, che quindi si scarica dalla rete e quindi bisogna andare nel sito del giornale, scaricarsi quel materiale e avere le informazioni. E spesso appunto alcune di queste informazioni richiamano articoli precedenti, quindi non è così facile capire come realizzare un esperimento che viene descritto in un articolo. Se avete domande sulla lezione dell'altra volta, fatemele, se no io vado avanti dal punto a cui ci eravamo fermati. E ci eravamo fermati a questo test di preferenza di substrato. Controllo che registri. Quindi riparto da qui. In questo test, appunto, se andate a vedere i materiali metodi online di questo articolo, spiegano che appunto per ottenere la giusta posizione di queste due popolazioni di cellule trasfettate con costrutti diversi hanno messo una strisciolina di paraffin messa verticale che è spessa, se non sbaglio, circa 500 micrometri, quindi mezzo millimetro. Hanno trasfettato le cellule col vettore vuoto, le cellule con il vettore che codifica per la neuroregulina 1-3-beta-3, insieme alla GFP, quindi le avranno trasfettate il giorno 1, il giorno 2 le avranno staccate e le avranno piastrate a sinistra e a destra di questa membrana di parafilm messa verticale nella piastra. In questo modo le cellule hanno avuto tempo di aderire. E di solito quando si trasfettano transientemente le cellule, appunto si aspettano circa 48 ore dalla trasfezione in modo che la proteina che deve essere, che è codificata dal plasmide che stiamo mettendo, abbia tempo di essere espressa. Quindi più o meno 48 ore dall'inizio della trasfezione parte il vero esperimento. Allora, gli autori di questo articolo hanno prelevato, hanno fatto degli espianti della subventricular zone da topi wild type e da topi knockout. Vi ho detto l'altra, adesso io per semplificare, in queste diapositive ho scritto wild type e knockout, in realtà il knockout è il topo, no, quello diciamo loxato e incrociato col topo Cre, mentre con wild type gli autori utilizzano, intendono il topo loxato, che per loro è il controllo. Questi espianti li hanno colorati con un colorante vitale rosso, quindi non sono trasfettati, perché mentre trasfettare le linee cellulari è abbastanza facile, quindi hanno un'alta efficienza di trasfezione, trasfettare un pezzettino di tessuto non è facile. Alcuni elettroporano, però anche, appunto, non è così facile neanche elettroporare un pezzo di tessuto, quindi in questo caso è stato utilizzato un colorante vitale, quindi viene immerso in questo colorante che viene assorbito dalla membrana plasmatica. E poi va, è un colorante che va a finire nel citoplasma. Questi espianti sono stati messi a cavallo della linea di confine tra le due popolazioni cellulari e poi sono andati a valutare quante cellule migravano sul substrato senza il ligando e quante migravano sul substrato con il ligando. Nel wild type si vede chiaramente che sono più le cellule che vanno sul substrato con la neuroregulina rispetto a quelle senza. Il topo wild type è quello che esprime Rb4. E il dato lo si vede qua, nelle prime due colonnine, in grigio è il numero di cellule che in realtà credo sia espresso in percentuale. Sì, perché la somma fa più o meno 100, la somma tra le due colonne. Quindi hanno calcolato quante cellule andavano su un substrato e quante su un altro e poi le hanno espresso come percentuale delle cellule totali. E vedete che più o meno il 30-35% va verso la regione che non esprime la neuroregulina 1 e il 65-70% va verso la regione che esprime la neuroregulina 1, quindi più o meno il doppio delle cellule preferisce aderire al substrato col ligando. Invece, se si va a vedere il knockout, circa il 50% delle cellule va da una parte e il 50% dall'altra. Ossia, se manca Rb4, lo vediamo qua, scusate, se manca Rb4 le cellule non hanno preferenza di substrato, escono in maniera indifferente da una parte e dall'altra. Esprimendo il dato in percentuale, che informazione ci manca? Perché qui vedete appunto la somma è 100, quindi loro mi stanno solo dicendo quante cellule vanno da una parte e quante vanno dall'altra. Cos'è che non riesco a sapere da questo dato? Che mi incuriosirebbe sapere? Secondo voi? Sì, il vostro compagno dice numero assoluto. Sì, perché mi dà una. Perché io se ho la misura in percentuale non so quante cellule stanno migrando. E quindi è vero che mi interessa analizzare la preferenza di substrato, e questo è lo scopo principale dell'articolo. Ma già che le vanno a contare, potrebbe essere interessante anche scoprire se in assenza di Rb4 il numero di cellule in assoluto che sta uscendo è minore o maggiore. E visto che appunto sicuramente le ha misurate per poter dire il 30% va di qua, il 70% va di là, avrebbero potuto fare anche un grafico che magari presentava una deviazione standard più grossa, perché quando si misurano i numeri assoluti le deviazioni sono molto più grosse, però potevo avere una misura del numero assoluto di cellule che migravano. E questo, ad esempio, mi avrebbe potuto dire qualcosa sul ruolo di Rb4 nella migrazione in assoluto. perché può darsi che in assenza di questo recettore comunque meno cellule migrino al di fuori dell'espianto. E quindi questo dato manca. Però appunto a volte quando si mettono i numeri assoluti, tra un esperimento e l'altro c'è una variabilità così grossa che per ridurla in qualche modo e riuscire ad avere un dato un po' significativo è utile esprimere i risultati in percentuale. Infatti anche i nostri studenti quando dovevano analizzare dei loro dati hanno chiesto consiglio alla professoressa di statistica, perché no, quando facevano il triplicato biologico ottenevano dei numeri molto diversi, però l'andamento dei trattamenti che facevano era sempre lo stesso, un po' come qua. Cioè osservavano che sempre c'era, è probabile che gli autori di questo articolo osservino che sempre all'interno di ogni esperimento il doppio delle cellule preferisca andare su un substrato rispetto che aderire sull'altro. Però i numeri assoluti sono molto diversi, perché questi esperimenti di espianti, quindi difficilmente controllabili dal punto di vista manuale, presentano una variabilità così grossa che mettere insieme i numeri non ha nessun valore. Cioè, nel senso, darebbe una variabilità così grossa che non si riuscirebbe a capire il significato dell'esperimento. Se però ci si accorge che nel triplicato biologico, in ogni esperimento, comunque il doppio preferisce andare da una parte rispetto al controllo, allora ha senso esprimere il dato in percentuale, perché ogni esperimento è un esperimento a sé, mettendo insieme i tre esperimenti, espresso in percentuale, riesco ad avere un valore significativo che mi dà una misura dell'esperimento. E quindi appunto è un tipo di analisi che è accettata e viene fatta soprattutto quando ci sono questi esperimenti con grossa variabilità. E poi vi avevo detto che sempre nello stesso articolo, anziché far esprimere la neuregulina transmembrana, hanno provato anche con la neuregulina solubile, ma come ci si può immaginare non c'è differenza. Ossia le cellule che fuoriescono dall'espianto fuoriescono nello stesso modo verso sinistra e verso destra, perché la neuregulina solubile comunque diffonde nel terreno e quindi non crea un substrato preferenziale. Anche in questo caso mi interesserebbe sapere se in qualche modo la presenza, l'assenza di RB4 mi dà una variabilità sulla migrazione assoluta. Perché può anche essere che stimolare con la neuregulina 1 faccia migrare le cellule di più dall'espianto, però io vedendo solo i valori espressi in percentuali non posso saperlo. Allora, con la neuregulina 3, cioè la neuregulina 1 di tipo 3 che è transmembrana, vanno ad analizzare la preferenza di substrato. Invece qui hanno visto la preferenza di substrato perché, se ricordate, sapevano che era espressa in questa regione, quindi questa specie di corridoio attraverso cui devono passare le cellule che migrano. Invece dall'analisi di ibridazione in situ hanno visto un'espressione diffusa della neuregulina 1, non sanno bene esattamente dove è espressa, ma decidono di provare a vedere se comunque questo ligando ha un effetto chemoattrattivo nei confronti dell'espianto. Allora quello che fanno è trasfettano delle cellule COS, che sono sempre queste cellule, chiamiamole recipiente, con il costrutto che esprime la neuregulina 1 solubile, oppure con col vettore vuoto, e preparano degli aggregati di cellule COS, perché non possono mettere le cellule in sospensione, cioè loro vogliono avere una sorgente, diciamo, puntiforme di ligando, sono queste le cellule COS. Ci sono vari modi per ottenere, diciamo, un aggregato di cellule COS. In alcuni articoli utilizzano una tecnica che si chiama hanging drop, ossia la goccia appesa, e quindi quello che fanno è trasfettano le cellule col costrutto, aspettano le 48 ore o le 24 ore, aspettano 24 ore dalla trasfezione, poi staccano le cellule, le contano, le centrifugano e le risospendono in modo da averne un numero molto alto per microlitro. Ad esempio possono decidere di risospenderle in modo da avere 200.000 cellule in 20 microlitri. Quindi staccano le cellule, le contano, le staccano in 10 ml, scoprono di avere 20 milioni di cellule, allora le centrifugano, le risospendono in un volume piccolo piccolo in modo da averle molto concentrate. A questo punto prendono una piastra di coltura, aprono il coperchio e sul coperchio fanno delle gocce da 20 microlitri che contengono, adesso dipende un po' dalle linee cellulari, ma a volte 100.000 o 200.000 cellule, si decide un po' in base al protocollo. A questo punto si prende il coperchio e si rovescia sulla piastra, e nella piastra bisogna mettere un po' di liquido, terreno, PBS, in modo che comunque l'ambiente sia umido. Allora, per tensione superficiale, le gocce di terreno con le cellule rimangono appese al coperchio. Ovviamente bisogna essere un po' delicati, non bisogna dare colpi alla piastra, sennò cadono. Però se si gira velocemente il coperchio e si lascia sopra la piastra, queste gocce per gravità vanno verso il basso, però per tensione superficiale rimangono attaccate al coperchio, le cellule vanno sul fondo della goccia e dopo 24-48 ore si ottengono degli agglomerati di cellule che possono essere spostati e messi sulla piastra accanto all'espianto. Quindi in alcuni articoli utilizzano questa tecnica per ottenere l'agglomerato. In altri articoli, non ricordo se questo o quello successivo, invece trasfettano le cellule COS, lasciano appunto 48 ore e al momento in cui devono utilizzarle le staccano, anche qui, quindi in un certo volume di terreno, le contano, le centrifugano e le risospendono invece in Matrigel, che non so se l'avete già visto in qualche lezione precedente, è una sostanza commerciale che assomiglia in qualche modo alla matrice extracellulare. È una sostanza simile a un gel che contiene appunto sostanze nutrienti, contiene appunto proteine presenti nella matrice extracellulare che consentono agli espianti comunque di crescere e hanno il vantaggio di creare un ambiente attraverso cui un eventuale ligando forma un gradiente. Perché se voi mettete l'espianto che volete studiare vicino alle cellule COS che rilasciano il ligando, ma in terreno liquido, il ligando diffonde dappertutto in maniera uniforme e quindi se voi volete vedere un effetto chemotattico verso il ligando, se il ligando diffonde dappertutto non riuscite a vederlo. Allora se io ricopro l'espianto e le cellule COS con questo Matrigel, il ligando diffonde formando un gradiente e così riesco a capire se le cellule che fuoriescono dall'espianto sono attratte o meno dal ligando. E quindi in alcuni casi, appunto, oltre a ricoprire tutto di Matrigel, si fanno anche delle gocce di Matrigel e COS. Quindi le cellule COS, anziché essere appese a testa in giù sul coperchio della piastra, vengono risospese in Matrigel, vengono fatte delle gocce da 1 o 2 microlitri che contengono 100.000-200.000 cellule. Quindi si fa molto concentrate. Queste gocce solidificano in fretta sul vetrino, accanto si può mettere l'espianto. E poi si copre tutto col Matrigel. In questo modo si viene a ottenere appunto un ambiente immerso nel Matrigel di una zona puntiforme di cellule COS che rilascia il ligando e dell'espianto. Quindi qui in questo articolo abbiamo le cellule MOC che non dovrebbero rilasciare nulla e le cellule che rilasciano la neuroregulina in mezzo all'espianto. E si osserva chiaramente un'attrazione da parte dell'espianto nei confronti della neuroregulina 1. E se vedete in questo grafico hanno anche misurato l'indice di asimmetria e mi dicono che circa il 60% delle cellule che fuoriescono dall'espianto è attratto dalla neuroregulina 1, mentre il 40% va ad altre parti. Ci sono vari modi per analizzare questo tipo di attrazione. Nell'articolo di cui vi darò solo due parole più avanti, perché vi dicevo che ci sono due articoli su Rb4, neuroregulina e migrazione. Questo è un articolo che parla di Rb4 e la migrazione in un'altra zona del cervello. Nell'altro articolo vedrete che mettono le COS e l'espianto e basta. Invece qui mettono l'espianto in mezzo a due sorgenti diverse. Che cosa può sfuggire agli autori di questo articolo? Che dato può venire a mancare in questo tipo di analisi? Nel senso, che differenza c'è se io metto l'espianto e la sorgente di COS e basta, oppure l'espianto in mezzo a due sorgenti di COS? Pensateci. Non è banale, nel senso. Perché provate a pensare, appunto, immaginiamo di togliere la sorgente di neuregulina 1, quindi lasciare solo le MOC con l'espianto. C'è qualcosa che mi può sfuggire mettendo l'esperimento in questo modo? Ci sono i pro e i contro con entrambi i metodi, mettere solo una sorgente e solo un espianto, oppure l'espianto in mezzo a due sorgenti. Con l'esperimento fatto così le cellule possono scegliere se andare di qua o di là. Se metto solo una sorgente, in qualche modo vado a misurare l'effetto solo di quella sorgente. E secondo voi, che cosa potrebbe sfuggirmi facendo un esperimento di questo tipo? È una cosa che è sfuggita anche a loro, quindi potrebbe non venire in mente. Allora, pensate un attimo alle cellule COS. Le cellule COS sono delle cellule, vengono usate come dei recipienti, però come tutte le cellule anche loro producono qualcosa. Nel senso avranno dei recettori, dei ligandi che magari non vediamo perché i nostri anticorpi non riconoscono le proteine di scimmia, però appunto anche loro producono qualcosa. Allora, appunto, vi faccio riflettere su questa cosa perché in combinazione nell'ultimo mese con una mia collega che lavora da professor Fasolo abbiamo osservato che se noi mettiamo un espianto di subventricolar zone, noi abbiamo cercato di ripetere questo esperimento qua, esattamente nello stesso modo, però abbiamo messo solo le COS vicino all'espianto e abbiamo scoperto che le COS da sole hanno un effetto repulsivo nei confronti dell'espianto. E quindi quando l'abbiamo ripetuto tante volte e si osserva sempre un effetto fortemente repulsivo. E allora quando abbiamo riguardato insieme questo articolo abbiamo detto magari quello che loro qua descrivono come attrazione della neuregulina non è attrazione, è solo repulsione da parte delle COS. Poi in realtà abbiamo fatto anche l'esperimento con la neuregulina e abbiamo osservato anche noi attrazione, quindi è vero che le cellule e gli espianti sono attratte, però può essere che mettere le COS qui, che le COS MOC diciamo, e le COS che rilasciano la neuregulina, uno da una parte e uno dall'altra, in qualche modo sovrastima l'effetto del ligando. Adesso appunto noi abbiamo fatto degli esperimenti preliminari, dovremmo ripeterli, magari la cosa non è confermata, però appunto la repulsione si osserva molto spesso negli espianti e quindi prima di fare un esperimento di questo tipo è utile comunque provare a mettere le MOC vicino all'espianto e vedere cosa succede. Perché ad esempio un altro collega che lavora su, ad esempio lui lavora con un'altra linea cellulare e lui mi ha detto che la sua linea invece è attratta dalle COS. E quindi le COS probabilmente producono qualcosa che disturba questi espianti e producono qualcosa che invece attira altre linee cellulari. Allora, avendo tempo e soldi, sarebbe anche interessante andare a scoprire cos'è che produce qualcosa che ha un effetto repulsivo nei confronti dell'espianto e cos'è che produce qualcosa che ha un effetto attrattivo nei confronti della linea che uno sta studiando. Però appunto tenete conto che in generale comunque le COS hanno un loro... non sono delle scatolette, sono delle cellule viventi, producono anche loro dei ligandi e quindi il controllo MOC va controllato anche lui, anche proprio da solo, per vedere in condizioni basali che cosa fa. E quindi appunto confermo che la neuregulina comunque attira questi espianti, perché appunto anche noi l'abbiamo visto, però un esperimento fatto in questo modo non ci dice se c'è solo attrazione o anche repulsione dovuta a questa sorgente. E fino all'anno scorso non mi ero posta il problema, perché appunto anch'io vedendo questo articolo non mi ero chiesta se le COS potevano avere un effetto repulsivo. Lavorando in laboratorio con un modello simile abbiamo scoperto che può avvenire anche questa cosa. Quindi dovesse capitarvi di lavorare in un laboratorio dove utilizzate sorgenti di ligandi, quindi COS, NIH33 o anche altre cellule, conviene sempre vedere qual è l'effetto specifico di queste cellule. E quindi al di là anche dell'aggregato che rilascia, potrà capitarvi ad esempio di fare delle coculture utilizzando anche modelli diversi, ma comunque dovete tener conto del fatto che comunque queste cellule possono avere un loro effetto specifico e vale la pena vederlo. Allora, questa è un'immagine presa invece da una review che discuteva dell'analisi della migrazione di cellule da un espianto. Nel senso che, poi vi farò vedere nella diapositiva successiva come chiamano i vari ligandi. In questo articolo ci fanno notare che se noi abbiamo una sorgente di ligando, quindi le COS o altre cellule, queste rilasciano ligando che all'interno di questo matrigel va a creare un gradiente di ligando, per cui nella regione più vicina alle COS avremo tanto ligando e sempre di meno allontanandosi. La linea rossa è il punto di partenza, il punto in cui è stato messo l'espianto. In rosso viene indicato, diciamo, il cuore dell'espianto, e dunque il pallino blu è l'espianto, in azzurrino sono le cellule che fuoriescono dall'espianto. Allora, se guardate queste immagini, ci sono vari casi. C'è il caso in cui l'area delle cellule che migrano al di fuori dell'espianto non sembra cambiare, però è chiaramente diretta verso questa sorgente. In altri casi è leggermente diretta verso la sorgente, ma soprattutto è più grande l'area. C'è un altro caso in cui l'area non è tanto diretta, cioè non cambia l'area, ma si sposta in maniera opposta rispetto alla sorgente, oppure il caso in cui lo spostamento è piccolo, ma soprattutto l'area di migrazione è diventata più piccola. E quindi, quando si vanno a testare le varie sostanze, mentre in questo articolo mi dicono solo qual è l'indice di asimmetria, non vanno a misurare se l'area è più grande o l'area è più piccola, mi dicono solo se l'area si sposta a destra o si sposta a sinistra. Invece in questo articolo dicono: tenete conto dei due aspetti, sia dell'area delle cellule che escono, sia della direzionalità. Infatti, appunto, queste sorgenti possono avere nome diverso. Ad esempio, in questo caso, questa sorgente come potrebbe essere definita? Adesso, nel senso, ha un'attività, in qualche modo, attraente, sì. Adesso non volevo darvi... Volevo farvi riflettere sull'analisi di questo tipo di esperimenti, per cui un tipo di questo sorgente avrà un effetto attraente, perché attrae le cellule ma non le fa migrare di più, semplicemente le sposta la loro direzionalità. E quindi se io misuro l'area tra l'esperimento di controllo e questo ligando, posso dire che ha un effetto attraente, ma che è un effetto non induttore anche della migrazione. Invece in questo caso abbiamo un effetto induttore, perché vedete che l'area è più grande. In questo caso abbiamo un effetto repellente della migrazione, perché l'area è la stessa ma è spostata nella direzione opposta, in questo caso inibitore. Spesso i ligandi sono la somma dei due, a volte sono sia attraenti che induttori, per cui l'area è più grande ed è spostata verso la sorgente, e spesso sono sia repellenti che inibitori, per cui l'area è spostata nella direzione opposta e anche più piccola. Però appunto, oltre a misurare la direzionalità, è utile misurare anche l'area. Così si può dire se c'è induzione o inibizione della migrazione, oltre ad avere attrazione o repulsione. Allora, a questo punto hanno misurato l'effetto di preferenza di substrato sulla neuroregulina di tipo 3, hanno verificato che la neuroregulina 1 è in grado di attrarre, decidono di andare a vedere nel bulbo olfattivo di questi animali se ci sono difetti a livello del bulbo olfattivo. Allora, difetti molto grandi non ne osservano, perché comunque gli altri recettori, gli altri ligandi espressi nel sistema riescono in qualche modo a compensare un po' per l'assenza di LB4, però per cui il bulbo olfattivo osservato non è molto diverso, però vanno a osservare alcuni marker per misurare se comunque la riduzione della migrazione in qualche modo ha una influenza. Allora vanno a confrontare il wild type e il knockout per un marker che si chiama calbindina. Adesso non mi soffermerei su tutti questi marker, però vediamo velocemente le diapositive delle analisi che hanno fatto e vediamo che ad esempio in questo caso, se confrontano il controllo con il mutante, questo marcatore degli interneuroni che vanno a localizzarsi in questa regione è diminuito. Quindi loro misurano la densità cellulare delle cellule che esprimono questo marcatore e vedete che in maniera significativa c'è diminuzione. Poi vanno a misurare i processi, la struttura di questi glomeruli presenti al bulbo olfattivo. Io adesso, non essendo una lezione di neurobiologia, non andrei ad addentrarmi nei dettagli dei vari strati del bulbo olfattivo, però andrei solo a vedere il fatto che questi autori sono andati a quantificare vari aspetti di questa migrazione, sono andati a vedere che andando a contare quante cellule erano marcate con un certo marcatore, quanto aveva migrato, si osservava sempre una differenza. E quindi anche qui vanno a misurare quanti processi sono presenti per glomerulo, anche qui c'è una differenza significativa. E vanno ancora a misurare anche altri due marcatori, questo che si chiama carretinina e GAD65, sono tutti marcatori delle cellule neurali, e qui non andrei a vedere appunto l'organizzazione del bulbo, semplicemente ci basta ricordare che appunto analizzando il topo knockout osservano una diminuzione della migrazione di numerosi neuroni nei vari strati del bulbo. Quindi nell'insieme appunto tutte queste analisi quantitative permettono di dire che la mancanza di Rb4 ha portato a una riduzione di alcuni gruppi di interneuroni nei vari strati del bulbo. E vanno anche a misurare in qualche modo il numero di nuovi neuroni generati sempre nei vari strati. Per misurare in qualche modo il numero di nuovi neuroni generati si somministra ai topi un reagente che si chiama bromodesossiuridina, che è una sostanza che viene incorporata dalle cellule che stanno dividendosi. E quindi se viene somministrato al topo questo reagente, questa BRDU viene incorporata nel DNA di soggetto nuova sintesi. E quindi quando si va a analizzare il topo, esiste un anticorpo che riconosce la bromodesossiuridina e dà questi segnali, questi puntini rossi. E quindi, appunto, anche qui non andrei a... Adesso, no, non li vedete voi, vedo la faccia. Comunque, vi metto online, credeteci. Allora, passiamo un po' velocemente, non pensavo si vedessero, perché io sullo schermo li vedo. Comunque ve li metto online. Comunque quantificano questo dato e vanno a vedere nei vari strati la percentuale di campioni... la percentuale di cellule, come si dice, marcate con la bromodesossiuridina nei vari strati. Si vede che negli vari strati del bulbo, nel wild type, ci sono sempre più cellule marcate con la bromodesossiuridina. Quindi in qualche modo nel knockout poche cellule neogenerate riescono a raggiungere i vari strati. Invece osservano che nello strato più interno del bulbo il knockout presenta molto più marcatura per la bromodesossiuridina. Se vi ricordate, l'altra volta vi ho detto che le cellule in questo modello di migrazione, in una prima fase partono dalla subventricular zone, migrano attraverso questo flusso che viene chiamato rostral migratory stream, migrano fino all'interno del bulbo olfattivo. Giunti all'interno del bulbo olfattivo, mediante migrazione tangenziale, iniziano a migrare con migrazione radiale verso i vari strati del bulbo. E allora quello che loro ipotizzano è che in qualche modo le cellule prive di Rb4 riescano ad arrivare un po' male, ma riescono ad arrivare al centro del bulbo e poi abbiano difficoltà a passare dalla migrazione tangenziale a quella radiale. Ed infatti se vanno a fare una sezione coronale del bulbo, che è questa, e vanno a confrontare il topo wild type col topo knockout, vedono che nel wild type la marcatura rossa, adesso purtroppo non la vedete, non so se fare buio, ma insomma vi darò poi l'immagine. Comunque vedono che al centro del bulbo, cioè nel topo wild type, la marcatura rossa, che quindi ci dice quante cellule neogenerate sono arrivate al centro del bulbo, poi hanno raggiunto i vari strati, ci dice che appunto la diffusione è abbastanza normale. Se invece andiamo a vedere nel knockout, si vede una fortissima marcatura al centro del bulbo, mentre nei vari strati si osserva molto di meno. Allora in questo articolo ipotizzano che appunto Rb4 sia molto importante per la migrazione radiale finale, per cui questi neuroblasti riescono a migrare lungo l'RNS, anche se a velocità minore, come abbiamo visto l'altra volta, e non sempre nella direzione giusta. Ma giunti al centro del bulbo, in qualche modo si fermano e non riescono tanto a raggiungere i vari strati. Poi un po' riescono, perché comunque il bulbo insomma, si viene a formare, però il numero di cellule che riesce a raggiungere i vari strati è ridotto. E adesso, appunto, senza raccontarvi l'articolo sull'altro modello di migrazione nel sistema nervoso centrale, però volevo accennarvi appunto alla tecnica dello Stripe Choice Assay, ossia il saggio di scelta a strisce, comunque, che vedremo adesso, proprio perché in questo secondo articolo che è uscito nel 2004, ossia nello stesso anno di questo, hanno utilizzato tecniche molto simili per testare la preferenza di substrato di cellule che esprimevano Rb4 e per testare la loro capacità di essere attratte da una sorgente. E quindi io vi ho messo online anche questo articolo, però appunto di questo articolo mi interessa veramente solo la tecnica, questa tecnica che serve a misurare la preferenza di adesione. Allora, in questo articolo a cui accenniamo si vede che nelle varie fasi dello sviluppo, qui rappresentato in questo schema e poi in questa sezione, Rb4 lo si vede espresso al 13° giorno di vita embrionale in questa zona, poi si vede 14°-15° giorno in questa zona, 16° giorno qui, 17° qui, 18° qui e 20° qui. Quindi hanno in qualche modo ipotizzato che le cellule che esprimono Rb4 dal 13° giorno al 20° compiono questa migrazione. Quindi se al 13° giorno lo vedono qua e poi al 17° giorno lo osservano qua, è probabile che le cellule che esprimono questo recettore si siano mosse durante questi giorni di sviluppo embrionale da una posizione all'altra. Questo modello di migrazione è molto studiato appunto in quanto modello di migrazione neuronale, però questa migrazione finisce con lo sviluppo, mentre quella del bulbo olfattivo è interessante anche perché è un modello di neurogenesi, una delle poche regioni del sistema nervoso centrale in cui c'è neurogenesi anche nell'adulto. In questo modello di migrazione, una volta che le cellule hanno raggiunto il loro bersaglio finale, non si continua ad avere neurogenesi anche nell'adulto, almeno fino adesso non è stata scoperta. Può darsi che con tecniche più fini si scopra un giorno che anche in questa regione ci sono delle cellule che proliferano anche nell'adulto. Per il momento non è considerata una regione in cui si ha neurogenesi adulta. Questo è l'articolo che vi ho messo online, che appunto parla dell'attrazione a corto raggio e a lungo raggio di questi interneuroni GABAergici da parte della neuroregulina 1. Quindi chiaramente l'attrazione a corto raggio è quella mediata dalla neuroregulina transmembrana, quella a lungo raggio è quella mediata dalla neuroregulina solubile. Oltre a quei dati che vi ho fatto vedere prima dell'espressione lungo le varie fasi dello sviluppo, gli autori di questo articolo sono andati a vedere la localizzazione di Rb4 della neuroregulina transmembrana della neuroregulina solubile in questo modello. Qui si vede un po', sì, perché non è un'immagine scura. Se preferite, tiriamo giù una tapparella, ma adesso non mi sembra ci siano altre immagini di fluorescenza, se no se serve chiudiamo lì. Allora, vedete, quello che hanno notato è che c'era espressione di Rb4 lungo tutta questa regione, che è quella attraverso cui, cioè, che è quella delle cellule migranti. Poi nella stessa regione in cui è espresso Rb4 hanno visto espressione della neuroregulina 1 che chiamano CRD, ossia la neuroregulina 1 transmembrana. E poi verso la regione finale dove le cellule devono arrivare, quindi nella regione che è il bersaglio della migrazione delle cellule, osservano espressione della neuroregulina 1 solubile. Adesso non stiamo a vedere i nomi e i dettagli di queste zone, ma possiamo vedere il modello che loro hanno immaginato, perché appunto con le varie analisi di ibridazione in situ, immunoistochimica, hanno visto che c'è una zona che esprime Rb4, una zona che esprime la neuroregulina transmembrana, una che esprime la neuroregulina solubile, in più hanno anche osservato una zona che esprime la semaforina, ossia un ligando che invece ha azione repulsiva, e questa zona è lo striato. E quindi io mi concentrerei solo su questo schema, perché appunto, come vi dicevo, non andiamo a vedere questo articolo nei dettagli, ma in questo schema loro ipotizzano che le cellule verdi, queste che partono da questa zona, Quindi sono interneuroni che esprimono ERBI4, partono da questa zona chiamata MGE, migrano camminando su questo corridoio rosso di cellule che esprimono la neuroglina transmembrana e migrano verso la corteccia, verso questa zona quassù, dove invece è espressa la neuroglina 1 solubile. È un modello molto simile a quello che abbiamo visto nel bulbo, quindi anche qui c'è una zona preferenziale su cui si pensa che i neuroni camminino in maniera preferenziale perché esprime il ligando transmembrana e una sorgente di ligando che in qualche modo attrae i neuroni verso il loro bersaglio. E questo è il saggio che fanno per andare a confermare l'ipotesi che la neuroglina, in qualche modo, la neuroglina transmembrana funga da substrato preferenziale. Allora, in questo articolo fanno due tipi di strisce. Fanno delle strisce alternate di cellule COS, che qua rappresentano in nero, e delle strisce di cellule COS trasfettate o con la neuroglina 1 transmembrana o con la neuroglina 1, cioè scusate, o con la neuroglina transmembrana e la red fluorescence protein che gli serve per marcare in qualche modo le cellule colorate, oppure con la neuroglina, oppure col vettore vuoto della neuroglina e red, c'è scritto qua, quindi o double strand, scusate, o la red fluorescence protein o la red fluorescence protein insieme alla neuroglina 1. Quindi fanno strisce alternate di COS non trasfettate in questo caso, allora, mentre in alcuni esperimenti si fanno le COS MOC e le COS con la neuroglina, qui decidono di fare delle strisce parallele, quindi una striscia di cellule COS wild type e una striscia di cellule COS con la neuroglina. COS wild type, COS con la neuroglina, COS wild type, COS con la neuroglina, e questo è un esperimento. Oppure fanno delle strisce alternate di COS wild type e COS vettore vuoto, COS wild type, COS vettore vuoto. Vi è chiaro? Non tanto. Allora, prendo magari un gesso. Non so se è abbastanza lungo questo. Avvicino alla lavagna. Ok. Allora, loro hanno la loro piastra. Poi vedremo come si fa a ottenere le strisce. Ma in un caso hanno le cellule COS wild type, quindi non trasfettate. Quindi queste sono COS wild type. Invece queste strisce così sono COS che esprimono la neuroglina 1 e la RFP, che è la Red Fluorescence Protein. L'unico motivo per cui hanno bisogno di avere la RFP è perché così, osservando a microscopio, osservano delle strisce rosse e sanno che esprimono la neuroglina 1 e delle strisce incolori sanno che non la esprimono. Quindi questo è uno dei due esperimenti, quello che è indicato di sotto. Oppure fanno un altro esperimento in cui anche qui hanno le strisce. Vabbè, lo recupero dopo. E quindi hanno le COS, scusate, con COS wild type facciamo quelle in colore. Quindi queste sono le COS wild type e queste sono COS trasfettate con neuroglina RFP. In questo caso hanno di nuovo COS wild type e poi facciamo pallini. E quindi queste sono COS wild type come erano queste qui, quelle a pallini sono COS più RFP. Quindi io mi aspetto, se in questo modello cellulare le COS non hanno nessun effetto specifico in qualche modo, io mi aspetto che le cellule della media ganglionica emines, che esprimono ERBI4, non sentano nessuna differenza tra COS che esprimono la red fluorescence protein e COS wild type, perché l'unica differenza tra queste due cellule è che queste hanno la RFP e queste non ce l'hanno. E quindi comunque, anche se le COS producono qualche ligando attrattore o repulsore, lo producono nello stesso modo sia queste qui che queste qui. E quindi io mi aspetto che, se vado a testare la preferenza di substrato su queste strisce, le cellule della media ganglionica emines si andranno ad attaccare in maniera indifferente qui o qui. Invece mi aspetto, invece in questo esperimento ho strisce di COS wild type, quindi non trasfettate, in cui non ho messo né MOC, cioè né vettore vuoto, né la RFP, alternate a strisce di cellule COS, trasfettate con il vettore che esprime la neuroregolina 1 e l'RFP. Allora, io mi aspetto che, se le cellule della media ganglionic emines che esprimono il B4 preferiscono aderire a un substrato con la neuroregolina, preferiranno attaccarsi a queste cellule qui, a queste strisce che esprimono la neuroregolina 1. Volendo si può fare un terzo tentativo, che quello nelle diapositive che io vi ho dato, io non ho messo le cellule MOC. Ho immaginato che non ci fosse differenza tra cellule MOC e cellule con la RFP, e quindi quello che invece vi ho messo nella diapositiva è questo. Ho immaginato di fare delle strisce di cellule COS che esprimono la neuroregolina e RFP alternate a strisce di cellule COS che esprimono solo RFP, quindi queste qua. In questo articolo hanno preferito fare due esperimenti indipendenti, un esperimento in cui confrontavano le COS wild type con le COS con la neuroregolina e un altro esperimento in cui confrontavano le COS wild type con le COS con RFP. Invece per fare un esperimento di meno, io ho immaginato, ed è quello che vi faccio vedere poi nei passaggi successivi, di non stare a mettere anche le COS wild type, ma mettere sulla stessa piastra alternate strisce di COS con la neuroregolina RFP e strisce di COS con RFP. Perché comunque, se le COS comunque producono qualcosa di repulsivo o di attrattivo, è prodotto sia da queste che da queste, in questo modo l'unica differenza tra le due strisce è la presenza o meno del ligando. Vi è chiaro questa cosa? Ha ragione. Queste sono senza RFP, sono le cellule MOC. Quindi questo ha fatto una domanda saggia. In questo esperimento in realtà le COS sono COS più vettore vuoto. Sì, perché sennò sono tutte strisce rosse, ha ragione. Ma adesso ci arriviamo. Quindi appunto nell'articolo hanno fatto COS wild type in colore vicino a COS più neuroregolina rosse, e quindi vanno le strisce rosse che esprimeva la neuroregolina e le strisce in colori che non le esprimevano. E poi hanno fatto un altro esperimento in cui vanno le COS trasfettate con la red fluorescence protein confrontate con le COS wild type. Iniziamo a vedere questo, poi vi faccio vedere come l'abbiamo immaginato noi, poi voi scrivete il protocollo come volete, o ispirandovi a all'articolo o ispirandovi alla traccia che abbiamo seguito nel nostro protocollo. Va bene uno sia immaginare il doppio esperimento sia un esperimento unico. Allora, in questo articolo, appunto, prima hanno ottenuto la piastra con le strisce alternate con e senza neuroregolina o wild type, e chiamiamole MOC. Dopodiché hanno preso le cellule della media ganglionic emines, le hanno dissociate, quindi anziché avere l'espianto costituito da un agglomerato di cellule, quindi un pezzo di tessuto, le hanno dissociate, spipettandole, utilizzando probabilmente un po' di tripsina o altri ingredienti che permettono di dissociare le cellule tra di loro. Le hanno marcate con un colorante verde e le hanno piastrate al di sopra di queste strisce. Le hanno lasciate aderire per 24 ore Le cellule, appunto, messe sopra le strisce sono state lasciate depositare dall'alto sulle strisce. Queste aderivano su una striscia, migravano, perché comunque un po' migrano, e se era vero che c'era preferenza di substrato, si fermavano più volentieri sulla striscia che, cioè con più, non più volentieri, ma con più affinità sulla striscia che esprime la neuregolina transmembrana. E quindi se dopo 24 ore si vanno a fissare queste strisce, le si fotografa, si va a contare quante cellule verdi sono andate a attaccarsi sulla striscia con la neuregulina e quante cellule verdi si sono attaccate sulla striscia incolore. Allora, i due esperimenti sono questi. In un esperimento abbiamo le cellule non trasfettate, che qui è indicato in grigio, e le cellule MOC, che sono cellule trasfettate con la red fluorescence protein. E quindi le due strisce, sarebbe quell'esperimento a sinistra, sono strisce che nessuna delle due esprime la neuregulina, quindi sono strisce abbastanza simili, semplicemente una esprime il colorante rosso, e vedete che il 50% delle cellule dell'espianto si attacca da una parte e il 50% dall'altra. Invece, se si fa questo esperimento su strisce alternate di cellule non trasfettate o di cellule trasfettate con la neuregulina transmembrana e la red fluorescence protein, vediamo che più o meno il 65% delle cellule preferisce aderire al substrato con la neuregulina e più o meno il 35% preferisce aderire all'altro substrato. Tutto quello che dicevo è che questi autori avrebbero potuto, volendo, saltare un passaggio e quindi fare una piastra a strisce. In cui su alcune strisce c'era appunto la neuregulina e, che so, la red fluorescence protein o la green. Sull'altra striscia le COS trasfettate con il vettore vuoto. In questo modo si saltava il passaggio dell'analisi delle cellule non trasfettate. Allora, volevo farvi vedere i passaggi che si possono fare per ottenere queste strisce, però io non ho scritto né il numero di cellule che si piastrano né i tempi. Questo è quello che abbiamo, ad esempio, anche noi abbiamo provato a utilizzare questa tecnica, per quello nello spiegare mi sono un po' confusa, perché appunto noi non abbiamo usato le due piastre separate, ma abbiamo usato un'unica piastra. Voi scegliete liberamente, potete sia decidere di fare un'unica piastra di cellule a strisce alternate oppure due piastre diverse, ma tanto quello che conta è immaginare i tempi di trasfezione nella scrivere il protocollo. Allora, quello che si può fare è avere una piastra di cellule confluenti che esprime la neuregulina. Questo, oppure di cellule, insomma, una delle due popolazioni di cellule deve raggiungere la confluenza. Poi, vedete, questa è una fotografia a microscopio fluorescenza, sono verdi queste cellule, si vede. Se poi volete facciamo più buio, proviamo. Allora, in questo esperimento noi non abbiamo trasfettato né la red fluorescence protein né la green fluorescence protein, perché non davano una colorazione uniforme, ma se vedete in questo articolo si vedono dei puntini rossi che ci dicono qual è la zona delle cellule trasfettate, però non è abbastanza uniforme. Noi abbiamo usato un colorante vitale, tipo quello che viene usato che abbiamo visto in altri punti dell'articolo, è un colorante vitale verde, quindi abbiamo colorato tutta la piastra. Poi queste erano piastre da 6 cm di diametro, le abbiamo messe sopra un foglio di carta millimetrata e, mettendoci sotto cappa, con un puntale giallo, quindi un puntale delle pipette, abbiamo fatto una linea, un graffio ogni 2 mm. Sembra difficile, però, perché in realtà non è così difficile, perché anche se si va leggermente storti, quando poi si va a fare le fotografie, nel dettaglio della fotografia, la linea è abbastanza dritta, vedete? Questa è una linea fatta con un puntale. Quindi quello che si fa, si prende la piastra, si mette su una carta millimetrata su cui abbiamo disegnato delle strisce, cioè delle righe, una ogni 2 mm, col puntale si graffiano via le cellule. Questo che io vedo è un buco, quindi la striscia lasciata dalle cellule che ho tolto. Lavo via tutte le cellule che sono state staccate e a questo punto devo riempire la striscia con altre cellule, quelle che non esprimono la neuregulina, quindi le cosiddette cellule MOC, oppure le cellule wild type se volete usare quell'altro approccio. E qui vedete verde, mentre qui hanno usato rosso, ma è indifferente usare rosso o verde. Per nostra comunità abbiamo usato questo colore, ma è uguale. Quello che si fa è staccare le cellule MOC o le cellule, insomma, o le cellule wild type o quello che volete, le si stacca, le si risospende e le si piastra sopra queste strisce per, se vedete nel protocollo diceva 30 minuti. Nell'articolo, nel protocollo dell'articolo dicono di mettere 350.000 cellule per 30 minuti, mi sembra di ricordare, adesso non me lo ricordo a memoria, ma... Quello che dovete, ovviamente 350.000 se usate quella piastrina che viene citata nell'articolo. Se usate una piastra da 6 cm il numero sarà più alto, se usate una da 10 cm è ancora più alto. Allora quello che si può fare quando si passa da un protocollo a un altro, se si sa l'area in centimetri quadrati, si può estrapolare il protocollo aumentando il numero di cellule. Allora queste cellule vengono buttate sulla piastra, chiaramente loro atterrano sulla piastra, aderiranno sia sulle striscioline senza cellule sia sulle altre cellule. Se si lascia solo una mezz'ora aderiranno con maggior preferenza sulle strisce senza cellule. Dopo mezz'ora, se leggete nel protocollo, dicono di lavare via l'eccesso di cellule non legate, non attaccate, quindi lavate via tutte quelle che non si sono attaccate. Queste si saranno attaccate alla piastra e a questo punto dovete lasciarle per un tot, adesso le vedrete nel protocollo, dovete lasciarle aderire, perché queste devono riempire completamente lo spazio libero. Perché all'inizio sono rotondeggianti, ma voi volete avere un substrato uniforme e lo vedete qua dalla immagine. Questa è l'immagine a microscopio fluorescenza e l'immagine a microscopio ottico. Quando io osservo la piastra, la osservo, vedo che la piastra è completamente uniforme. Quando vado a microscopio fluorescenza vedrò che ho delle zone più verdi, delle zone meno verdi e delle zone grigie. Le verdi corrispondono alle zone che avevo colorato col colorante verde e che esprimono la neuregulina e quelle in colori sono quelle che non lo esprimono. Chiaramente avrò delle zone grigie perché le cellule MOC o le cellule wild type si sono anche andate a attaccare sulla striscia. Ed è questo il motivo per cui si preferisce che il substrato che esprime la neuregulina sia quello di partenza. Perché se io faccio l'esperimento come hanno fatto loro, ossia ho le cellule che esprimono il ligando e gli butto sopra le cellule MOC o le cellule wild type, anche se queste si attaccano un po' sopra le altre, non mi dà fastidio perché sono cellule, chiamiamole neutre, cioè non esprimono il ligando. Quindi in qualche modo si andranno a sporcare un po' le strisce, ma non esprimendo nulla di più non alterano il dato. Se invece io facessi il contrario, quindi piastrassi prima quelle neutre e ci buttassi sopra quelle col ligando, se quelle vanno a attaccarsi un po' dappertutto invece mi dà fastidio perché... Io voglio misurare un'interazione con il ligando, voglio sapere dove il ligando è espresso. E se lui è andato un po' dappertutto non riesco a misurare questa cosa. Quindi io sono sicura che dove vedo verde il ligando c'è e dove vedo grigio non c'è. Poi se ci sono delle piccole zone in cui il ligando non c'è, pazienza, semplicemente il mio dato sarà leggermente sporcato da questa cosa. Quindi vedrò forse meno differenza di quella che potrei apprezzare, però non c'è altro modo di ottenere queste strisce alternate. Quindi appunto dopo un certo tempo che è indicato nel protocollo, aspetto, verifico che le cellule abbiano riempito completamente gli spazi e a questo punto nell'articolo gli autori ci buttano sopra le cellule di medial ganglionic eminence dissociate. Io qui ho scritto più RFP perché noi abbiamo fatto così, ma nell'articolo loro le colorano con un... col colorante verde. E poi io qui ho scritto MGE, però voi potete fare quello che volete, non è detto che dobbiate utilizzare degli espianti di tessuto. Se ad esempio volete studiare un'interazione tra una cellula che esprime il recettore F, ligando e frina, potete avere un vostro modello cellulare che trasfettate con la RFP o con la GFP e che andate a piastrare sopra queste strisce. Adesso voi non lo vedete purtroppo, ma comunque questi intravedono dei puntini rossi sia sopra la striscia grigia sia sopra la striscia verde. A occhio nudo non si osserva granché differenza, però quello che si fa, e questo è un lavoro molto lungo che viene fatto a microscopio, bisogna fare fotografie, varie fotografie su ogni striscia e poi a mano si va a delimitare la zona fluorescente e la zona non fluorescente e si calcola l'area della zona in colore, l'area della zona verde, si va a contare quante cellule rosse ci sono sull'area incolore, quante cellule rosse ci sono sull'area verde, e quindi si riesce ad avere una misura della preferenza di substrato, perché andrò a misurare il numero di cellule rosse sopra l'area delle cellule verdi e il numero di cellule rosse sopra l'area delle cellule incolori. E poi andrò a confrontare questi due valori, ossia la densità di cellule sull'area, sulla regione che esprime il ligando, e la densità di cellule sulla regione che non lo esprime. E quindi quello che dovreste provare a fare è immaginare di fare questo esperimento. Scegliete voi, adesso nell'ipotizzare l'esperimento non importa se le cellule sono MOC o se sono wild type, decidete voi liberamente. È chiaro che se sono MOC non dovete trasfettarle con nessun vettore, se sono wild type non le trasfettate con nessun vettore, se sono MOC le trasfettate col vettore vuoto, ossia il vettore che è utilizzato per produrre la neuregulina, ma senza la neuregulina all'interno. E quindi immaginare che il giorno 1 non so, le piastrate, il giorno X le trasfettate, eccetera, eccetera, eccetera. Come se doveste fare voi l'esperimento, e lavorando su piastre diverse. E se volete, anziché usare le cellule dell'espianto MGA, immaginate di avere una linea cellulare che esprime il recettore e che voi volete trasfettare con l'RFP e andare a utilizzare. E anche qui potete usare RFP e GFP o coloranti vitali, per me è indifferente. Appunto, tenete conto che se trasfettate l'RFP o la GFP, sono proteine codificate da plasmidi, hanno bisogno di 48 ore per essere espresse. Invece se usate i coloranti vitali vengono assimilati dalle cellule in una mezz'ora, quindi non c'è bisogno di trasfettarle due giorni prima. Quindi torniamo qua al dato. Finisco con i dati di questo articolo, poi vi faccio fare una pausa. Anche in questo caso vanno a misurare l'attrazione delle cellule dell'espianto da parte di una sorgente di ligando. In questo caso non mettono in competizione le due sorgenti, quindi le COS wild type e le COS con la neuregulina, ma fanno una sorgente per volta. Quindi hanno qua le COS MOC, quindi trasfettate col vettore vuoto, con vicino un espianto di MGE, e qui le COS trasfettate con la neuregulina 1 con vicino un espianto di MGE. Qui questa immagine mi permette di dire che non c'è repulsione su questo espianto, vedete che escono in tutte le direzioni. Questa è un'immagine rappresentativa che ci dice che i neuroni che escono da questo espianto sono attratti. In questo caso la valutazione l'hanno fatta non andando a contare l'area delle cellule migrate o il numero di cellule migrate, ma hanno dato un punteggio all'immagine che osservavano, e quindi gli hanno dato uno score di 0 se le cellule che escono in maniera uniforme, e poi di 2, 4, 6, 8 a seconda che l'area delle cellule migranti sia attratta sempre di più dalla sorgente. Per fare questo esperimento ovviamente non deve farlo l'operatore che sa chi sono i campioni, perché anche se è un ricercatore, come si dice, corretto, un pochino viene influenzato dal fatto se l'operatore deve quantificare quanto le cellule sono attratte, se sa che c'è la neuregulina forse vede più attrazione di quella che c'è. Allora si dice che questi esperimenti vengono fatti in cieco, ossia vengono fatti da una persona che non sa chi sono i campioni. Quindi un collega fa le fotografie a tutti i campioni, le numera senza dire a cosa corrispondono i numeri, e poi le fa vedere a un altro collega che le deve quantificare senza sapere chi è ogni campione. Infatti nei laboratori del nostro dipartimento chi fa analisi morfologica fa in questo modo: chi quantifica non deve sapere chi sono i campioni, a meno che la quantificazione non sia fatta in maniera automatica. Se si sfrutta ImageA o questi software che permettono di analizzare in modo automatico i dati, ImageA ovviamente non è influenzato da sapere chi sono i campioni, quindi chi quantifica può anche sapere chi sono i campioni. Se invece l'operatore deve dare lui il giudizio sull'andamento dell'esperimento, è meglio se non sa chi sono i campioni, perché si fa influenzare. Non so se, data l'ora, se volete ci fermiamo comunque un attimo. Preferite, facciamo 5 minuti di intervallo e poi andiamo avanti ancora un po'. Ditemi voi. Sono le 10:12, facciamo 5 minuti e ricominciamo.